la lettera scritta ai Colossesi. Quindi possiamo prendere la nostra Bibbia e cominciare a leggere qualcosa dalla prima lettera, dal primo capitolo della lettera ai Colossesi. Questa lettera è conosciuta come una lettera di Paolo, ma di fatto ci dimentichiamo sempre che Paolo non sempre scriveva da solo, perché questa lettera è scritta insieme a Timoteo e quindi tante volte parla al plurale quando si esprime. Paolo è così grande che mette in ombra tante volte i suoi collaboratori, non che lui li mette in ombra, ma è che noi leggiamo Paolo e punto, e non vediamo quello che c'è dopo. Quindi cominciamo a leggere almeno un brano di questo capitolo. Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello Timoteo, ai santi e fedeli fratelli in Cristo che sono in Colosse. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre. Noi ringraziamo Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, pregando sempre per voi, perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e dell'amore che avete per tutti i santi a causa della speranza che vi è stata riservata nei cieli, della quale avete già sentito parlare mediante la predicazione della verità del Vangelo. Esso è in mezzo a voi e nel mondo intero porta frutto e cresce, come avviene anche tra di voi, dal giorno che ascoltaste e conosceste la grazia di Dio in verità, secondo quello che avete imparato da Epafra, il nostro caro compagno di servizio, che è fedele ministro di Cristo per voi. Egli ci ha anche fatto conoscere il vostro amore nello Spirito. Perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio, con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza, per essere sempre pazienti e perseveranti, ringraziando con gioia il Padre che vi ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, podestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. È Lui il principio, il primogenito dei morti, affinché in ogni cosa abbia primato. Poiché al Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce, per mezzo di Lui dico, tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. E voi, che un tempo eravate estranei e nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé, santi, senza difetto e irreprensibili, se appunto perseverate nella fede, fondati e saldi, senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato predicato a ogni creatura sotto il cielo e di cui io, Paolo, sono diventato servitore. E poi va avanti, ma trovare un punto in cui fermarsi per leggere una lettera non è mai semplice, perché c'è sempre una conseguenzialità. Paolo scrive questa lettera a una chiesa, la chiesa di Colosse. Colosse è una cittadina che si trova in Turchia, un po' diciamo nella zona occidentale della Turchia, nell'entroterra, non è sulla costa. Una città che era stata importante nel primo o secondo secolo prima di Cristo per il commercio della lana, eccetera, ma che quando l'Apostolo Paolo scrive era diventata una cittadina di scarsa importanza, era una cittadina minore, era in declino in quell'epoca, non è più così importante. Una chiesa, la chiesa a cui scrive Paolo, è una chiesa che non ha fondato lui non conosce questa chiesa, non sa chi erano, ne aveva solo sentito parlare. È una chiesa probabilmente fondata da questo Epafra, di cui abbiamo visto il nome nel testo, e ne sente parlare. Quando scrive questa lettera, non lo sappiamo da quello che abbiamo letto adesso, ma leggendola tutta ci accorgiamo che non ci sono particolari emergenze dottrinali, nel senso che hanno grossi problemi di cui Paolo deve occuparsi. Scrive una lettera cercando di mettere alcuni puntini sulle i, dando delle indicazioni, ma diversamente da altre lettere non scrive perché c'è quel problema grosso, per cui vi scrivo perché dovete mettere a posto queste cose, come magari succede con la chiesa di Corinto o altre. Probabilmente una chiesa relativamente giovane. La lettera sembra essere stata scritta quando Paolo era in prigione, mentre era a Roma in prigione, quindi siamo intorno alla metà degli anni 60 dopo Cristo, quindi dalla morte di Gesù erano passate una trentina d'anni. La chiesa poteva essere stata fondata 10-15 anni prima, non era una chiesa così vecchia come noi intendiamo adesso, ma per quell'epoca era già una chiesa abbastanza datata, perché tutte le chiese erano molto giovani. Quindi lui scrive dalla prigione, da Roma, e scrive tutto sommato, li mette in guardia, sapendo come vanno le cose, avendo avuto delle notizie riportate da Epafra. E questo lo vedremo leggendo il resto della lettera. C'erano i problemi con un certo tipo di legalismo, probabilmente per l'influenza dei cristiani ebrei, che cercavano di introdurre nella Chiesa, oltre alla grazia di Dio, anche l'osservanza di varie regole, regoline, regolette, cosa bisogna mangiare, cosa non bisogna mangiare, e via dicendo. Poi sembra ci fossero delle potessero essere delle influenze per quanto riguarda un certo tipo di religiosità molto ascetica, il fa riferimento al rapporto con gli esseri angelici, dice stiamo attenti a queste cose, e anche all'influenza del mondo greco sul sapere le cose, lo gnosticismo, il fatto che l'importante è sapere. Poi quello che si fa non ha importanza, ma l'importante è sapere le cose. Quindi questi pericoli che a volte noi possiamo incontrare anche adesso, il fatto di sapere le cose, ci sembra che ci basti. Quante volte noi magari diciamo, quando qualcuno ci dice qualcosa, sì, lo so. Vabbè, ma se lo sappiamo, ma non sta cambiando niente la nostra vita, non ci serve a niente. Però spesso noi usiamo questa forma di difesa, dicendo, ma sì, ma è inutile che me lo dici, lo so. Se lo sappiamo e non lo facciamo, Gesù diceva che siamo degli stupidi. Perché se non lo sappiamo, ok, non lo faccio perché non lo so, e vabbè. Ma se le so e non le so, Gesù diceva, siete un po' degli stupidi che state costruendo la vostra casa su delle fondamenta sbagliate. Paolo di sé dice poco, però dice una cosa importante. Lui ci tiene a dire, io sono un apostolo di Cristo Gesù. Cioè sono stato inviato, ho un incarico da parte di Gesù, e lo sono per volontà di Dio. Questa è una cosa che Paolo spesse volte ripete. Aveva una coscienza di se stesso, nonostante quello che era, non fa riferimento a quello che era o era stato, ma fa riferimento a una chiamata specifica che lui aveva ricevuto. Ha sentito parlare di questa chiesa? In che modo? Non lo sappiamo di preciso, però leggendo un'altra lettera, molto simile, nella quale riporta i saluti delle stesse persone, se noi guardiamo la fine della lettera ai Colossesi, dove dice vi salutano Tizio, Caio, Sempronio, eccetera, è parallela a un'altra lettera, quella di scritta a un fratello di quella zona, Filemone, nel quale dai saluti dalle stesse persone. Quindi evidentemente sono state scritte in maniera molto vicina, e in quella lettera dice che Epafra era in prigione con lui. Quindi probabilmente si sono ritrovati compagni di prigione e Epafra ha raccontato, mi sento parlare di Colosse? No, guarda, è una chiesa di un certo tipo. E che cosa gli racconta? Di cosa sente parlare? Soprattutto dice, noi ringraziamo Dio. Perché? Perché almeno le notizie che abbiamo avuto da voi sono buone. Dice, noi ringraziamo pregando sempre per voi perché abbiamo sentito parlare di due cose. Della vostra fede e del vostro amore, dell'amore che avete per tutti i santi. Non ci viene detto in che modo si poteva esprimere questo amore, in che modo i colossesi esprimevano questo amore per tutti i santi. Però Epafra dice, guarda, è una bella chiesa, sono fedeli al Signore, parla della loro fede. Tant'è vero che Paolo scrive in che modo si indirizza a questi fratelli, che non conosceva, ai santi e fedeli. Quindi evidentemente il report che aveva ricevuto era estremamente positivo. E dice, ho sentito parlare della vostra fede e del vostro amore. E più avanti dice, del vostro amore nello spirito. Del vostro amore nello spirito. Mi sono chiesto, cosa voleva dire amore nello spirito? Che tante volte noi usiamo delle belle espressioni spirituali che, no? Ti amo nell'amore del Signore. Suona bene, ma mi sei antipatico come una capra, però ti amo nell'amore del Signore. Tante volte usiamo delle espressioni molto particolari, del quale non sappiamo neanche quale sia forse il significato reale. Ma e mi sono chiesto, cosa vuol dire amore nello spirito? Nelle nostre Bibbie la S è maiuscola, quindi lo identifichiamo con lo Spirito Santo. In greco questo non c'era, perché i manoscritti, i codici greci in greco non avevano lettere maiuscole, e quindi non sappiamo se Paolo avesse messo la S maiuscola o minuscola, se me lo permettete. E spirito vuol dire tante cose. Vuol dire anche nel nostro interiore, nel nostro atteggiamento, non soltanto riferito allo Spirito Santo. E se prendiamo questa accezione, questo vorrebbe dire che egli ci ha fatto conoscere il vostro atteggiamento d'amore. Non è soltanto una questione di comportamenti, l'amore verso i santi, cioè quello che avete fatto. Ma è l'atteggiamento interiore che avete. Il fatto che voi, come vostro atteggiamento, avete l'amore per gli altri. Quindi Paolo sente parlare di queste cose. E la base, dice, ho sentito parlare della vostra fede, del vostro amore per tutti i santi, qual è l'origine di questo? L'origine, viene detto, a causa della speranza. Quindi loro hanno una speranza. Se voi state vivendo in un certo modo, avete un comportamento verso i fratelli della Chiesa, tutti i fratelli della Chiesa, li potremmo aprire ancora verso tutti, non soltanto alcuni. Qui ci sono, potremmo avere gli echi di altre lettere, come quella di Giacomo, che dice: voi a volte fate differenza, che se arriva uno vestito bene lo trattate in un modo, se uno vestito male lo trattate in un altro, se arriva uno che puzza lo tenete a distanza, se va uno bello profumato magari lo accogliete meglio. Dice no, verso tutti, non soltanto verso alcuni. Ma dice la base, l'origine è la speranza che avete in base al Vangelo che avete ascoltato. Cioè il Vangelo vi ha portato ad avere una speranza, e siccome avete una speranza futura, questa speranza futura influenza il vostro comportamento e il vostro modo di vivere qua. Perché tante volte è bello parlare del nostro futuro, quello che ci è riservato nei cieli, il paradiso, il ritorno del Signore, tante cose del futuro. Ma queste cose che ripercussione hanno sulla nostra vita di tutti i giorni? La speranza della vita eterna, la speranza di andare in cielo, tutte... cambiano qualcosa il nostro vivere qua? O no? Se no, forse dobbiamo rivedere qualcosa della nostra comprensione, perché è vero, la speranza cambia qualcosa qui. L'idea di andare cambia qualcosa qui, perché se io so che fra un mese, due, tre, fra un anno mi trasferirò in un posto molto migliore di Asti, non investo nella mia vita qui ad Asti, investo il minimo indispensabile, che non mi interessa costruirmi la casa bella qui, perché tanto so che no, preferisco mettermi da parte i soldi, oppure preferisco spendere soldi per là, perché sto vivendo qui, ma ho una speranza di andare da un'altra parte. Quindi la nostra speranza futura, in che modo influenza il nostro modo di vivere qui? Investiamo tutto per questa vita qui, o viviamo investendo il minimo indispensabile qui, perché il nostro vero investimento è da un'altra parte? Questa è una riflessione che ovviamente dobbiamo fare. Questa speranza che avete, la cui origine è nel Vangelo. Vangelo, interessante vedere anche l'origine, l'etimologia di questa parola. Vangelo è una contrazione, la parola più completa sarebbe Evangelo, che è una... ci sono tutti i vari passaggi, no? Vangelo è la contrazione, la parola originale in italiano sarebbe Evangelo, che deriva da una traslitterazione in latino della parola greca, quindi un passaggio molto lungo. In greco, proprio la parola vorrebbe dire un buon annuncio, eu angelos, che ha a che fare con quello che noi abbiamo tradotto come angelo. Quindi angelo e annuncio derivano dalla stessa parola in greco. Evangelo, Vangelo, angelo, capite l'assonanza delle due parole? Perché vuol dire un buon annuncio. Gli angeli erano delle persone che andavano, degli emissari, delle persone che portavano un annuncio. Non solamente quelli che noi chiamiamo esseri angelici, soprannaturali, con le ali che svolazzavano. Angelo voleva semplicemente voleva dire annuncio. Poi, quando gli angeli sono degli esseri soprannaturali che Dio manda per dire qualcosa, allora angelo prende la connotazione di quelli che noi chiamiamo normalmente esseri angelici. Ma angelo in se stesso non voleva dire essere soprannaturale, era una persona che aveva un annuncio, che portava un annuncio. Quindi Vangelo è una bella notizia. Quindi dice, voi, quando avete ricevuto questa bella notizia vi ha portato ad avere una speranza che vi porta a vivere in maniera diversa qui. La bella notizia ci porta ad avere una speranza. quindi a vivere in un modo diverso. Qual è la reazione di Paolo a tutto questo? La reazione di Paolo è di ringraziare e poi di pregare, ma dice anche un'altra cosa interessante. E ci mette in evidenza che questo, il Vangelo cresce, si sviluppa, ma non solamente fra di voi. Si sviluppa fra di voi, di questo sono contento, ma come si sviluppa in tutto il resto del mondo, dappertutto. Esso è in mezzo a voi e nel mondo intero porta frutto e cresce, come avviene anche fra di voi. Colosse era una cittadina piccola, non sappiamo quanto fosse grande la Chiesa, ma se la città è piccola è chiaro che la Chiesa è necessariamente proporzionale alla città. Non può esserci una Chiesa di 10.000 persone se la città è di 3.000 persone, ovviamente. Ma avevano probabilmente bisogno di essere incoraggiati, perché era una cittadina ormai in declino. E dice, guardate che non è solamente fra di voi, ricordatevelo. In tutto il mondo, dappertutto, cresce e si sviluppa come succede fra di voi. Non so quant'è, che percezione abbiamo della realtà della Chiesa, non dico nel mondo, troppo grosso, in Italia. Quante chiese evangeliche ci siano in Italia? Difficile fare dei censimenti, per tante ragioni, ma qualcosa è stato fatto. Tanto per darvi dei numeri, non so se voi pensavate che erano di più o che erano di meno, ma nell'ultimo censimento, ovviamente parziale, per tante difficoltà nel farlo, che è stato fatto e che io ho avuto, ho potuto vedere, è di ormai una quindicina di anni fa, quindi non è recentissimo, però dà dei punti di riferimento. Nel 2000 erano state recensite in Italia 2.191 chiese. Non so che impressione vi faccio. E sono tante? Sono poche? In Piemonte sapete quante ne erano state recensite? 197. 197 chiese in Piemonte, di vario tipo, di varie estrazione. 127 in Torino e provincia, e queste sono aumentate moltissimo negli ultimi anni, anche per lo sviluppo di chiese etniche, come vengono chiamate, cioè di chiese di una sola nazionalità, come ad esempio il gruppo Chiesa Brasiliana che si riunisce qui il mercoledì. Ma a Torino ci sono grossissime chiese rumene, per esempio, che probabilmente allora non c'erano. Nella provincia di Asti ne erano censite 14, ma un censimento più recente, questo riguarda solamente una regione italiana. Lo sapete quante chiese, è un libretto pubblicato dal Centro Studi Nuove Religioni di Torino, il CESNUR, nel 2013, quindi questo è molto più recente. Sono state censite in Sicilia 725 chiese. Quindi capite che la cosa deve essere cambiata parecchio. Se erano 2200 in tutta Italia, 700 in Sicilia. La Sicilia è a grande concentrazione di chiese evangeliche, è forse la regione, forse se la disputano insieme alla Campania come numero di chiese. Come? È la regione nella quale si dividono di più. Mettiamo che si siano divise tutte una volta. Arrivare alle 200 del Piemonte la differenza è notevole. E comunque sono realtà anche molto grosse. Cosa vi faccio dire questo? Che non c'è soltanto la Chiesa di Asti. Noi non siamo gli unici. Probabilmente non siamo neanche migliori. Ma il Vangelo, se noi siamo cristiani, dovrebbe interessarci il fatto che il Vangelo cresce e si sviluppa da tante altre parti, anche da tante altre parti. E quando sentiamo queste cose, qual è la nostra reazione? Che bello, oppure sì, vabbè, ma loro puntini puntini. Se Paolo dovesse scrivere alla Chiesa di Asti, a noi, come inizierebbe la lettera? Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio, e fratello Timoteo, a chi? Ai santi e fedeli fratelli? Metterebbe soltanto fratelli? O magari ometterebbe anche quello? Non lo so, chiediamocelo, non voglio dare risposte, l'immagine che noi diamo, qual è? Quello che noi siamo, qual è? Dei santi e fedeli fratelli? Cosa raccontano di noi in giro? Della nostra fede, del nostro amore, del nostro atteggiamento d'amore? Senz'altro, abbiamo già considerato anni fa, una delle reputazioni che da decenni ha la Chiesa di Asti è la Chiesa dove si canta bene. Quello senz'altro, quello è senz'altro una cosa. Se dovessi scriversi una lettera ai bravi cantori della Chiesa di Asti. E fin qui ci siamo. Ma è solo quello? Non voglio dire che noi dobbiamo dire delle cose di noi. Senz'altro, quando andiamo noi in giro, specialmente chi visita altri ambienti, altre chiese, come me, Adino, Gianni, in modo particolare Simone, la domanda viene sempre, ma che chiesa frequenti? Com'è la chiesa? E noi diamo delle risposte, no? Ognuno darà la sua. Ma che cosa rimane a quei fratelli? Che immagine hanno? Perché se noi possiamo, quando vado in giro, io posso rispondere in tanti modi. Posso raccontare delle cose vere e non vere, per non farci fare brutta figura. Oppure posso raccontare le cose vere, ma che cosa sono le cose vere importanti? Epafra parlava della fede e dell'amore, e dell'atteggiamento dell'amore. Cosa vorremmo che raccontassero di noi? Come persone, come Chiesa, cosa vorremmo che raccontassero? Quello vorremmo che fosse la nostra immagine presso gli altri. Pensiamoci, perché è importante, perché se noi vogliamo che le persone raccontino delle cose, dobbiamo comportarci, agire, essere in quel modo. La nostra fedeltà, il nostro amore per tutti i santi. Può essere un motivo di vanto quando andiamo in giro? Se ci fosse sì, ma non dico che non c'è, ma pensiamoci, perché forse dovremmo guardarci un po' di più e dire: Signore, sono all'altezza di quello che tu vuoi da me, da noi, come Chiesa? Quando qualcuno viene a trovarci, che impressione ha? Viene a trovarci al culto la domenica mattina, che impressione ha? Viene a trovarci il martedì sera, che impressione ha? C'è una grande differenza. Se venisse il martedì sera, direbbe: che bella chiesa, che immagine avrebbe? Cosa dicono di noi in giro? Cosa possiamo fare per essere più all'altezza? Paolo poi continua, e non andiamo a considerare questa preghiera, però penso che possiamo concludere leggendola. Cosa Paolo pregava, quello che lui chiedeva per questa chiesa. Perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo tutte queste cose, non cessiamo, non smettiamo mai di pregare per voi e di domandare, e di potremmo chiederci che cosa noi chiederemmo per una chiesa, cosa noi chiediamo per la nostra chiesa. Ma Paolo cosa dice? Non cessiamo di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, fortificate in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza, per essere sempre pazienti e perseveranti, e ringraziando con gioia il Padre che vi ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Che questa possa essere anche la nostra preghiera per noi.